radio sulla stessa lunghezza d'onda. Accendi Vals On Air.
Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number. I was lightning before the thunder.
Thunder.
While I was scheming for the masses, who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were clapping in the nosebleeds.
Thunder, 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 thunder,
thunder, thunder, thunder.
Thunder.
Questa è sempre Radio Valsonere, continua la nostra maratona, siamo in attesa di collegarci col Salone del Teatro dove sta per iniziare ufficialmente la cerimonia che dà il via alla Notte Nazionale del Classico. Ne approfitto per ringraziare intanto Edoardo e Luca che sono stati insieme ad Alessandro i nostri animatori radiofonici del lungo pomeriggio di oggi. Adesso continuiamo e fra un po' cederemo il passo a quello che succede in teatro. Allora ragazzi, ce l'abbiamo fatta, le corde vocali ancora ci sono oppure no?
Sì sì, una giornata faticosa ma si tiene.
Pomeriggio
si tiene,
intenso.
Va bene. Allora, nel frattempo il live streaming dal teatro, insomma, qualche problemino tecnico quando c'è la rotellina che gira, vuol dire che
non va
gira
bene.
E dopo se gira tutto il pomeriggio poi girano anche ai disc jockey, come si dice. Però noi siamo fiduciosi di potercela fare. Allora, ci sembrava giusto intanto risalutare tutto il nostro pubblico, dire che Radio Valsonere continua fino alle 22.30 e che alle 18.30 lo scrittore Enrico Remmert incontra i ragazzi del nostro liceo, ma anche tutti quelli che vogliono passare da queste parti, perché ricordiamo che la Notte Nazionale del Liceo Classico non è un club esclusivo dove
è aperto, cioè, a tutti.
È aperto a tutti, per dire, io sto passando queste parti, cos'è sto casino, andiamo a vedere, posso entrarci. La nostra scuola è aperta come tutti i licei classici ai visitatori. L'idea è quella di portare la cultura classica fuori dando delle occasioni e degli inviti. Allora ragazzi, corde vocali come stanno? Perché oggi
quanto avremmo parlato? 3 ore?
Cioè, già secondo io me due
avete parlato di più in questo pomeriggio che in un anno intero di scuola di
probabilmente
sì, interrogazioni.
Siamo lì.
Quindi guardate che la radio fa anche bene, perché quando ti dicono parla 5 minuti della rava e della fava, cioè a furia di parlare poi acquisti dimestichezza, no? Va bene. Allora, mandiamo un po' di musica, visto che stiamo parlando di classico, questo è uno dei più classici che più classici non si può.
We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. We'll be right back.
Balsonair, fai volare la tua musica.
Erano sposati solo da due ore, non parlavano. Lei sudava sotto tutti quegli strati del suo abito. Lui guidava sguardo fisso sull'asfalto la sua Cadillac. Con Las Vegas alle spalle d'una meta ancora incognita. Si diceva che erano pazzi e si baciavano sui metro, per poi litigare ancora e darsi un altro abbraccio. Come sempre quel sorriso in volto. Fermi ai bordi della strada lui insultava la sua Cadillac. Lei si allontanava in abito da sposa dalla macchina. Seguì verso il deserto. Chi li ha visti allontanarsi è un camionista di New York. Disse che quell'uomo strano le parlava, invece no, di sicuro le cantava quel suo pezzo malinconico. Disse infatti che la donna lo guardava stranamente, col sorriso in volto. Come sempre quel sorriso in volto.
Balsonair spacca di brutto.
Tutti martedì e giovedì dalle 14.30 alle 15.30
la radio del liceo Valsalice spacca di brutto.
Notizie, curiosità, ma soprattutto musica che spacca.
Collegati in diretta sul sito valsonair.liceovalsalice.it o ascoltaci in podcast quando vuoi tu.
Valsonair
spacca di brutto.
Vabbè, però poi alla fine tocca sempre a me mettere a posto, che sti ragazzi lasciano sempre tutto in disordine.
Questa notte su Valsonair resuscitano le lingue morte.
latino, greco, dialetti ionici e dorici.
Lasciate ogni speranza voi che ascoltate. La notte nazionale del liceo classico, solo su Balsoner.
Fa male, non fa male. Faccio come Rocky, proseguo l'allenamento, tiro qualche cazzotto così, un po' a destra, un po' a sinistra, insieme ai miei soci di combattimento oggi, che sono appunto Luca, che risalutiamo.
Buonasera a tutti.
E soprattutto Edoardo, che scalpita e dice: vado, resto, rimango, vado ad allenamento. Signori, questo è attaccamento alla web radio. Arriverà in ritardo l'allenamento? Che ruolo giochi a calcio?
No, non gioco a calcio, gioco a rugby.
A rugby?
Particolare.
Qual è il tuo ruolo?
A rugby si gira molto nei tre quarti.
No, ma da oggi che arriverai in ritardo, qual è il tuo ruolo? Porterai le borracce, certo, agli spogliatoi, certo. Molto bene. Allora, nel frattempo fa capolino qui il nostro uomo tuttofare. Quando vai via dai
teatro.
Anche una pulita agli studi oggi, Giulio. Giulio, che nel tentativo di ristabilire lo streaming, che notizie ci porti dal teatro? Raccontaci l'atmosfera che c'è sotto.
Beh, io sto appena scendendo, comunque in teatro sta appena per iniziare la conferenza, adesso ci sono i saluti del direttore, a breve, se tutto funziona, trasmetteremo live la conferenza tenuta dai ragazzi del Salice, che intervisteranno lo scrittore
Enrico Remme. Molto bene, non vediamo l'ora di ascoltare, quindi vuol dire che non mandiamo il saluto del direttore in streaming e saremo tutti licenziati.
Vedremo. Dai.
Tra l'altro, il direttore, ricordo, l'ho invitato a dare la buonanotte salesiana alle 10:30 quando finisce la trasmissione. Quindi mi raccomando, chi è ancora vivo, chi è ancora da queste parti, chi invece è già sdraiato per terra oppure a portare la borraccia là nello spogliatoio di rugby, va bene uguale. Allora, Giulio, dacci notizie prima o poi, quando siamo pronti per collegare.
Assolutamente.
Se per caso lo streaming non riuscisse, ma dico così tanto per dire, sentiamoci magari via telefono, così ci fai una breve radiocronaca sommessa per non disturbare troppo sotto di quello che sta succedendo.
Va bene?
Allora, tutto ok, andiamo avanti con... Conoscete questa canzone dall'ultimo disco di Elisa? L'ha rifatto con delle collaborazioni.
No, mai sentiamo. Sentita.
Questo mi fa impazzire, senti che roba.
Stesi alla luce del giorno, con gli occhi annegati nel mondo, senza
sembra che il collegamento sia pronto, quindi incrociamo le dita e vediamo che cosa sta andando sotto in teatro.
Di arrivare alla fine della serata. Serata che è abbastanza lunga e quindi iniziamo subito, siamo già un po' in ritardo. Voi sapete, se non lo sapete ve lo dico adesso, che a questa iniziativa della Notte Nazionale del Liceo Classico, che è nata 6 anni fa, partecipano 436 licei in tutta Italia e noi siamo uno di quelli. È partita 6 anni fa dall'idea di un professore di un liceo siciliano, si chiama Rocco Schembra, questo professore. All'inizio era una manifestazione limitata alla realtà appunto del suo liceo e di quelli vicini, e poi è diventata, come si dice oggi, virale, e quindi eccoci qui, parte di questa enorme famiglia che vuole ribadire l'orgoglio, no, di aver fatto una scelta difficile ma vincente come quella del liceo classico. Io non aggiungo altro, ci sono dei momenti, diciamo così, obbligati nella serata. uno di questi è la proiezione del video musicale della durata di 3 minuti che è stato fatto apposta, è stata scritta una canzone da un ragazzo e il video è animato da ragazzi e il tema è un tema che sta a cuore a tutti gli educatori del 2020. E cioè...
ci colleghiamo fra un attimo, il tempo di risistemare un attimo i volumi, vi lasciamo sempre in compagnia di Elisa e poi scendiamo sotto per l'inizio ufficiale della conferenza. Bene, allora eccoci, abbiamo fatto qualche cambio ai microfoni e abbiamo provato a mettere la diretta streaming del teatro, abbiamo smanettato un po' insomma e siamo pronti per vedere se il collegamento. Torniamo giù in teatro allora.
Con noi, ma ho lasciato cadere la mela e ho corso come non mai. Conosco solo un modo.
Sta andando la sigla in questo momento giù in teatro e quindi l'ascoltiamo, è stata composta apposta per l'occasione, come ci ha ricordato il professor Bove.
E non c'è sbaglio che non rifarei. Ci hanno spinti a fare una guerra contro chi ci voleva spiegare come fosse la cosa più bella. Fosse una cosa normale, ma la cosa più bella del mondo è quel passo magnetico che hai, lo splendore lucente del volto, che è la fine di tutti i miei guai. Conosco solo un modo, esiste solo un modo per catturare l'ombra delle nuvole, ma non l'ho mai capito, ho perso tempo e fiato e non c'è sbaglio che non rifarei.
Non so se nella notte, la notte del classico il termine i vampiri non muoiono mai sono riferiti agli insegnanti di latino greco, non so Don Cip, eri un vampiro tu? No. Allora io do il, semplicemente l'inizio ufficiale della, di questa manifestazione che è una manifestazione nazionale, nazionale. Professor Bove, devo farla uscire?
No, sono io Bove.
Perché accostato?
Mi... Ah, è accostato. È quello cattivo lui.
Allora, nel dare il là a questa manifestazione, vi dico cosa, cosa mi è venuto in mente stamattina. Questo non è il liceo classico Pride. Non è così. E invece a me piacerebbe che fosse un inno alla bellezza. perché il liceo classico è qualcosa di bello e che ci accosta alla bellezza, che è una bellezza artistica, che è una bellezza della scrittura, che è una bellezza dell'espressione, che è la bellezza dello studio di chi ci ha preceduto, che ci ha consegnato qualcosa di straordinario, che vanno dalle opere letterarie all'arte, al saper parlare, alla bellezza del pensiero, di elaborare anche il proprio pensiero. Che bella cosa che è questa serata dedicata alla bellezza degli studi classici. Bene, non ci resta che entrarci.
Grazie Don Pier per le parole bellissime che hai speso per il liceo classico, e ne siamo tutti consapevoli, e che ha ragione, ecco, e siamo qui per questo. Allora, vi leggo il saluto ufficiale dell'organizzatore della manifestazione, che è Rocco Schembra, come vi dicevo, e saluto che lui ha mandato a tutte le scuole, ovviamente. Carissimi studenti, cari colleghi, gentili dirigenti e personale tutto dei 436 licei classici che oggi aderite alla sesta edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico, giungano a voi, da parte mia, un affettuoso saluto e un fervido augurio di successo e di ottima riuscita per questo evento. So quanto esso vi coinvolge e vi emoziona. Il momento tanto atteso è arrivato. Come da 6 anni a questa parte, dopo 5 lunghi mesi di preparazione, siamo tutti pronti, schierati alla partenza. So che voi, cari ragazzi, avete ansia di esibirvi, di mettervi in gioco ancora una volta, per raccontare a tutti i convenuti quel mondo di miti, di storie, di canti, di parole, di cui avete colto l'inesauribile segreto e che ormai fa parte di voi, del vostro modo di interpretare il reale e che vi porterete per sempre nella vostra vita. Il futuro è nelle vostre mani e sarà sicuramente un futuro migliore se con orgoglio protesterete al mondo intero il vostro senso di appartenenza alla grande famiglia di chi ha scelto di legare a doppio filo la propria esistenza con lo studio e l'analisi critica del nostro passato. Cultura è gioia, spinta irrefrenabile di condivisione, apertura nei confronti dell'altro, continua ricerca e inesauribile scoperta. Voi, giovani della Notte Nazionale del Liceo Classico, questo lo sapete e siete qui per manifestarlo a tutti, ognuno nel vostro liceo, disseminati per tutti gli angoli della nostra Italia. Non mi resta allora che augurarvi una splendida e magica notte, rischiarata dalla voce degli antichi, proiettata già verso l'alba del vostro futuro, di cui queste ore sono luminoso presagio. Idealmente e col cuore sono vicino a ciascuno di voi. Professor Rocco Schembra, ideatore e coordinatore nazionale della Notte Nazionale del Liceo Classico. Ecco. Bene, adesso un altro momento condiviso da tutti e 436 licei classici d'Italia è la lettura del brano che ha vinto il concorso di scrittura creativa, che è stato lanciato in tutti e 436 licei e che ha visto un solo vincitore, ovviamente, che si chiama Gabriel Bianchi ed è uno studente del liceo classico Repetti di Carrara. Allora, il brano di scrittura creativa è stato scritto, doveva essere scritto in base a uno spunto, partendo da uno spunto che il comitato ha dato, quindi un incipit, un inizio, che poi il candidato, insomma il concorrente, avrebbe dovuto continuare. Ecco, pare che lui l'abbia continuato meglio.
Bene, allora ritorniamo qui negli studi di Valsonere per salutare nel frattempo un nuovo arrivo. La salutiamo, Ludovica è venuta a tenerci compagnia. Ciao, come va?
Tutto bene, bene, grazie.
Valsonere ora è al completo e aggiunge anche un po' di grazia femminile.
Beh, ci vuole un
ci
po' di
vuole,
grazia
ci
femminile.
Vuole. Allora, tutto bene? Sei arrivati in tempo per sentire la interessante conferenza di Remmert. Noi intanto ci colleghiamo sotto e alterneremo alla conferenza, al dibattito, alle interviste dei ragazzi del Salice anche un po' di musica, magari scegliendola in tema, d'accordo?
Va bene.
E poi sei arrivata giusto in tempo per il momento più bello di questa manifestazione. cioè il rinfresco. Hai già cenato?
No.
Brava, hai fatto bene. Io anche, non mi sono portato niente da casa. In genere, quando uno fa così, arriva poi il bidone. Nessuno si ricorda che tu sei qua su arroccato nella torre e non, alla fine non rimane più niente. Quindi forse ci dobbiamo organizzare. Sì. Magari mentre uno rimane qui, l'altro va a prendere da mangiare per tutti quelli che rimangono qua. D'accordo, bene. Allora, benvenuta Ludovica. Noi continuiamo la nostra maratona. Il nostro record resiste e terminerà alle 22.30. Ma approfittando anche della presenza di Giulio, gli vogliamo chiedere cosa è successo sotto in teatro dal punto di vista tecnico, tanto da farvi sclerare. Ho visto gente che saliva e scendeva, tornava giù. È arrivato il direttore che ha fatto un bellissimo complimento ai nostri tecnici.
Beh, diciamo che abbiamo testato un po' il live streaming, quello che state ascoltando adesso della conferenza di Remmert.
E comunque funziona, perché noi qua sentiamo, abbiamo sentito i vostri saluti, eccetera. Lo diciamo al direttore che è entrato in questo momento nei nostri studi, quindi ci fa piacere.
Assolutamente.
Funziona, possiamo migliorare, perfezionare sulla tempistica, ma direi che funziona. E funziona. Quindi ci stavi raccontando, Giulio, che è successo?
No, niente, ci sono state le prove dello spettacolo che avrete modo di vedere, di ascoltare questa sera sempre su di noi, che faremo live streaming. Sarà uno spettacolo principalmente composto da delle letture e soprattutto con l'accompagnamento musicale dell'arpa di Emanuele Raviol, davvero molto 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 bravo e davvero bello.
Poi è suggestivo, no? Anche l'arpa è uno strumento
assolutamente particolare, assolutamente. Eravamo lì che cercavamo di capire dove mettere il microfono, perché c'è questa arpa che è gigantesca, quindi non avevamo minima idea di dove mettere il microfono, ma eventualmente
poi alla
funziona.
Fine avete optato per la soluzione di Don Walter calato dall'alto che teneva una drummobile, magari. No, vabbè. Va bene, allora, invece a Ludovica chiediamo, tutto bene, oggi cosa hai combinato? Studiato un po'? Venerdì si studia, no?
No,
si fa una vasca in centro.
Libero.
Beh, sì, kebab e poi vasca in centro?
Sì, certo.
Va bene.
Beh, poi sono arrivata qua. Quindi.
Certo, e adesso su Radio Valsoner arriva la cultura, quella seria, giù in teatro. E noi ogni tanto però, per staccare un po', mandiamo un po' di musica e facciamo due chiacchiere insieme con Ludovica, in attesa del momento più bello di questa serata, cioè il rinfresco. Va bene? Rimanete con noi. Allora, che ne dici, Ludovica? Proviamo a risentire sotto cosa
sì,
sta
va
succedendo?
Bene, certo.
Dai, allora ritorniamo sotto, diamo la linea.
Alice fece per tirarsi su quando si accorse che l'uomo aveva perduto qualcosa. Era un biglietto d'ingresso per l'otto botanico cittadino. Se si fosse affrettata, forse avrebbe potuto raggiungere lo sconosciuto. Non indugiò e, arrivata al cancello dell'orto botanico, entrò timorosamente. Subito fu pervasa dalla tiepida umidità emanata dalla folta vegetazione. Vialetti di sassi si dipanavano tra piante e cespugli, panchine in ferro battuto invogliavano alla sosta, e poi grandi alberi, ginkgo biloba 1887, Iubea chilensis 1891. La natura ci sopravvive, pensò. Forse aveva ragione quel Teofrasto. Continuando a camminare, Alice arrivò nei pressi di una serra chiusa da una vecchia porta. All'interno, piante medicinali e velenose. Alice, sopraffatta dalla curiosità, entrò cautamente. Atropa belladonna, papaver somniferum, aconitum. Un brivido le corse lungo la schiena. Fece per andarsene quando la porta si chiuse alle sue spalle. Tutto si fece scuro. La nausea la pervase e svenne. Quando Alice riaprì gli occhi, si trovò immersa nel fango fino al collo. Respirava a fatica e aveva un forte mal di testa.
Presto, accorrete! Ho trovato una donna ancora viva!
Qualcuno la liberò e la adagiò su un telo ruvido. La ragazza, chiedendosi come fosse finita lì, si guardò attorno e vide una immensa colata di fango scivolata da una collina di fronte a lei.
Teofrasto, non era possibile prevedere una tale tragedia.
Alice si voltò e vide due uomini vestiti con una tunica bianca discutere animosamente.
Caro Alexios, la natura ha scopi intrinseci, a noi spesso invisibili ma fondamentali per la vita. Il bosco, sacrificato per il suo legname, avrebbe salvato le case ai piedi della collina. Lo stesso Platone ha descritto come la deforestazione abbia modificato nella sua terra il paesaggio, privandolo di fertili pianure a protezione durante le alluvioni.
Maestro, c'è chi sostiene al liceo che inevitabile e che l'uomo debba attingere essa per le sue esigenze. L'uso della ragione ci ha liberati dalla soggezione della forza della natura.
Pensare, non distruggere. Quanto tempo passerà perché la natura ci si rivolti contro? Secoli? Ma accadrà.
Alice, confusa, guardò i due uomini allontanarsi tra distruzione e morte. Immagini di una tragedia destinata a ripetersi nei secoli. La vista le si appannò e perse nuovamente i sensi.
Signorina, sta bene? È sbucata all'improvviso nel vicolo. Non ho potuto evitarla.
Alice aprì gli occhi. Un distinto signore con una folta barba la scrutava preoccupato. Quel viso le parve familiare.
Sì, grazie. Arrivederci.
Arrivederci. Spero abbia riflettuto.
Alice si girò. Solo allora notò la tunica bianca del saggio Teofrasto che scompariva nel nulla.
Grazie, ragazzi.
Ecco.
Bene, allora torniamo qui dagli studi di Valsonere. È appena finita la lettura del brano iniziale e siamo molto contenti quindi di essere riusciti a fare lo streaming e di aver mandato in diretta la lettura che ha vinto il premio di scrittura creativa e che è stata eletta in tutti i licei, che sono ben 436 licei classici. Quindi,
e noi siamo fieri di essere tra questi.
Eh sì, ma non è che ti viene voglia di cambiare scuola, dire adesso vado a fare il liceo classico, no, buttiamo via questi 4 anni di scientifico e andiamo a fare il classico.
No.
Spiegaci perché.
Perché comunque, allora, di latino partiamo già male perché non è che sia una materia che mi emoziona molto. Quindi non aggiungerei anche il greco. Poi diciamo che avendo accossato...
Caspita.
Cioè, come fare una parte di classico anche.
Quindi, insomma, voi fate uno scientifico, classico, chiusa parentesi, diciamo.
Sì.
Vabbè, insomma, ha dato le sue motivazioni. Bene, adesso inizia la seconda parte invece della serata sotto in teatro. E che cosa capiterà?
Scrittore.
C'è l'incontro con Enrico Remmert, che è venuto a, non penso tanto a presentare il suo libro, ma a fare una chiacchiera con i nostri studenti. Penso del libro, ma penso anche di che cosa sia importante nella scrittura.
E
no?
Poi lo conosceremo.
Certo, perché contiamo di averlo anche noi ospite in radio per chiedergli due o tre cose. Ci fa molto piacere, lo attendiamo col professor Bove. Sapete cosa pensavo mentre ascoltavo il professor Bove? Com'è perfetta la sua dizione. Parla
sì,
bene.
È vero, è bravissimo.
Gli diamo un premio, dai. Premio dizione 2020 al professor Bove. Ex equo, come si dice in latino, cioè da cavallo, come traduce qualcuno, no? Va bene, adesso rimandiamo allora la linea sotto in video, perché, cioè in video, sotto in teatro, scusate, quest'ora strapaliamo, in teatro continua la nostra manifestazione e dovrebbe esserci la presentazione dei ragazzi del Salice dello scrittore. Ridiamo la linea allora al nostro teatro.
Al centro i ragazzi si fanno.
Mezzo si stiano sistemando i ragazzi del Salice. Saranno loro a fare le domande alla redazione del Salice. Tu cosa chiederesti a uno scrittore come prima domanda, Ludovica?
Beh, intanto la vocazione.
Buonasera.
Certo.
Buonasera.
Allora,
buonasera a tutti. Noi del Salice abbiamo l'opportunità di intervistare Enrico Remmert, uno scrittore torinese, autore di diversi romanzi, tra cui Rosse Notti e La guerra dei Murazzi, che sono tradotti in diverse lingue, come per esempio inglese, francese, russo, bulgaro e olandese.
In particolare questa sera parleremo del libro La guerra dei Murazzi, che è costituito da 4 racconti, il primo dei quali darà proprio il titolo al libro, il cui filo conduttore è proprio la diversità e diciamo l'uno e l'altro. Io inizierei col presentarci. Noi siamo una parte della redazione del Salice, che è costituita da 60 persone.
60?
Sì, questa primavera eravamo in 60 e ci riuniamo ogni venerdì e teniamo il giornalino del Val Salice con tutte le sia questioni, possiamo dire, di attualità, sia anche di attualità della scuola. e volevamo farle alcune domande, ma prima ci terremo se lei può presentarci il suo libro brevemente.
Vabbè, grazie dell'invito, grazie a Stefano, non vedo molto da qua. Grazie al preside Piero, ho capito bene, giusto? Direttore. Sì, è vero che sono due ruoli distinti. Buonasera a tutti. Ah, adesso sente. Buonasera a tutti, anche quelli che non vedo, ma forse là in fondo vedo un po' meglio. E grazie a voi del giornalino. Io ho fatto l'istituto agrario, in realtà. No, non è vero. Io ho fatto il classico anch'io. Ho fatto il classico al San Giuseppe. Io sono del 66, dell'83 mi sono diplomato. E, tra l'altro non so come funzioni adesso, cioè so che al San Giuseppe non c'è più il classico già da 7-8 anni, ma noi già a quei tempi eravamo delle tre iniziali, ce n'era rimasta una sola di sezione, però ricordo che i nostri professori dicevano: voi non fate il classico, voi siete l'elite del classico. Non so se c'è ancora questa cosa un po' elitaria, non lo so, io l'ho sempre, a me è piaciuto, sono un po' snob, per cui quando mi dicevano fai parte di un'elite, dicevo sì, bello, è vero. E si discute poi sempre anche, in realtà so che i numeri del classico sono abbastanza buoni, cioè continua a tenere maledettamente, no? Una scuola prettamente europea, prettamente italiana, pensate in America, gli dici studiamo greco e latino antico, ti dicono ma cosa serve, no? Però non vorrei uscire su quello che serve, secondo me serve veramente. Vabbè. Tant'è che credo di aver iniziato a scrivere proprio perché io in realtà volevo fare l'artistico, devo essere sincero, ma erano i tempi in cui i genitori erano molto presenti sulle scelte dei figli. Ho due figlie della vostra età, quante ne avete voi? 17?
17.
Ah, esattamente, e invece le ho lasciate poi molto libere di scegliere, e, perché a me piaceva molto disegnare, invece poi al classico mi sono, forse l'unica materia che realmente, di greco era una bestia totale, l'unica materia che realmente adoravo era l'italiano, perché avevo un grande professore di italiano, coltissimo, e devo dire che ci faceva leggere cose molto interessanti, era uno anche molto anziano che aveva insegnato per decenni, era anche un po' stanco di insegnare, eppure vedevo che diceva cose, e lì non so come funziona adesso, ovviamente ho iniziato a trarre piacere dal fatto di leggere, no? Si dice tanto del come incentivare i giovani a leggere. Io purtroppo non sono un buon insegnante in questo, la trovo una cosa anche lì molto elitaria, perché deve essere per tutti, teniamocelo per noi, no? Questa cosa di leggere. E anche dirò cose un po' strane, c'è questa cosa, ma leggere serve, perché leggere serve a una delle cose più importanti. C'è uno scrittore che amo, Bjørn Larsson, che dice il primo compito della letteratura è insegnare a mettersi nei panni altrui, no? Sembra che tutto sia una cosa bella. E poi, se ci pensate, non lo sanno in molti, sapete due grandissimi lettori del Novecento? Uno aveva una biblioteca da 32.000 libri, leggeva tutte le notti, adorava Shakespeare, lo sapeva a memoria, era Adolf Hitler, per cui non credo che poi alla fine la letteratura abbia... L'altro era Stalin, fra parentesi, un altro lettore formidabile, anche perché erano uomini molto soli, per cui... Non si circondavano di amici, diffidavano di amici, leggevano la sera, volevano... Per cui non so se la letteratura, poi il leggere sia... No? Stefano che mi guarda e dice, cosa stai dicendo? No, però per dire una cosa molto diversa da tutti, leggere è la cosa più importante, ma leggere è come bere il vino, rende gli intelligenti più intelligenti, gli stupidi più stupidi, i cattivi più cattivi, eccetera, eccetera. Non credo che sia nella qualità... A qualcuno piace da morire, a altri non piace zero. Per me uno che mi dice non leggo è matto, però una mia visione particolare. Credo che sia uno dei grandissimi piaceri della vita, il quarto direi, in assoluto. Mi rendo conto anche che voi vivete, cioè oggi ci sono forme di intrattenimento intelligente molto,
interessanti che noi non avevamo. Comunque ci sono serie TV di livello stellare, secondo me ci sono videogiochi straordinari. Adesso tra un po' mi dicono cosa sei venuto a dire, però voglio dirvi la verità. E però lì in mezzo mi sembra che ancora l'unica attività in cui il cervello ce lo metti tu sia leggere, perché la serie TV è qualcosa che ti arriva, fatta da un altro, studiata da un altro, recitata da un altro, Il videogioco si manovri un po' un omino, ma poco di più. Mentre invece nella letteratura sei tu, no? Che non so come dire, che crei quei personaggi, dai le voci, dai le facce, immagini, panorami, dai addirittura la voce narrante, no? E per cui è un qualcosa di straordinario. Se mi permettete la parola, c'è qualcosa di magico, non è? C'è la parola che evoca mondi, pensieri, panorami, visi, parole che un altro ha nutrito. E penso agli antichi, cioè ti leggi Omero e dici, porca miseria, questa cosa vale uguale, è arrivata a me, no? Mi ricordo che mi aveva tantissimo colpito al liceo quando studiavamo Machiavelli, passo famosissimo di una lettera, non mi ricordo più a chi, in cui gli dice io arrivata la sera smetto gli abiti curiali e inizio a leggere, no? E dice e mi nutro di questo cibum che solo, o di questo cibo che solo è mio, no? E che io nacqui per lui e parlo con questi personaggi grandi. È una lettera straordinaria sulla lettura. Quella secondo me è la grandezza della lettura, che parli con un altro, poi come tu recepisci il messaggio non è detto che sia, puoi anche malinterpretarlo, no? Però quella è una magia per me. Continua a essere una magia. Non ho risposto neanche a un pezzetto della domanda, ma adesso rispondo. No, vorrei arrivare su quello, perché poi io ho iniziato a scrivere, poi in realtà per anni scrivacchiavo, è difficile scrivere, ecco, una faccenda complicata.
Ma quindi secondo lei leggere aiuta poi a scrivere, oppure?
Io lo trovo fondamentale, cioè, scrittori bravi che non leggono non ne ho mai conosciuti.
Quindi è direttamente proporzionale, diciamo.
Ma diciamo che se hai letto un migliaio di libri e inizi a scrivere, inizi a sapere avere un po' nell'orecchio come si scrive.
Quindi non conta soltanto il talento, diciamo.
C'era una roba che diceva, non so se è famosa fra voi giovani, per citare uno che fa un po' ridere a dirlo, non mi ricordo il nome di battesimo, Cecchetto, un talent scout di Jovanotte, Claudio Cecchetto, talent scout degli 883, di tutto, che una volta in un'intervista aveva detto una roba che io trovo formidabile, aveva detto, perché io gli dicevo, lui è uno che ha scoperto Jovanotti, gli 883, ma una marea di gente di quando eravamo ragazzi, e gli facevo un'intervista e lui disse, su quanti invece non ne aveva scoperti, lui diceva, no, guardi, io ho notato solo una cosa, che il talento è un dono, ma il successo è un lavoro, e questa roba secondo me vale in assoluto in qualunque campo, per cui il talento ti arriva, ma poi se non ci, cioè vale per, io ho avuto degli amici calciatori formidabili che avrebbero potuto andare in Serie A, ma poi non avevano voglia di allenarsi, di sacrificarsi, di non uscire la sera, quello vale per il calciatore, per l'artista, per lo scrittore, per qualunque ambito, a meno che sei proprio un talento stellare e non hai bisogno di niente, però alla fine Maradona a me colpiva sempre che la madre diceva, lui usciva, non andava neanche a scuola, usciva alle 8 di mattina e tornava a casa alle 8 di sera e giocava a calcio 12 ore al giorno, probabilmente era già un talento, ma 12 ore al giorno di allenamento su una cosa, secondo me un po' bravo per forza di cose diventi, anche in quel caso era un lavoro.
Beh, quindi diciamo che lei si è allenato parecchio per fare questo lavoro e quindi anche con questo libro, La guerra di Murazzi, ha avuto successo.
Ma io in realtà faccio il pubblicitario come primo lavoro, che però è un lavoro assolutamente sulle parole, io scrivo i testi pubblicitari e anzi c'è una frase, non mi ricordo più di chi, mi sembra di Albert Camus, che dice sogno un mondo in cui si litighi per un aggettivo, Ecco, il nostro mondo pubblicitario lo è. È un mondo in cui si litiga per un aggettivo, si litiga per un avverbio. Una frase di una riga la si riscrive 700 volte, per cui onestamente a me piace molto. Sì. L'altra cosa della scrittura è che è un gioco strano, è un gioco che ha mille soluzioni. Pensate, una frase di tre righe in italiano si può scrivere probabilmente con, non lo so, 800 variazioni all'interno della frase, cambiano le virgole, le congiunzioni. L'altra cosa stupenda dell'italiano è che è una lingua in cui le incidentali, le subordinate, il periodare largo, no? Il periodare ipotattico, non paratattico, non quello, rispetto allo scrivere americano del Novecento, quello di Migueiano, lui si alzò, punto, andò in bagno, punto, prese lo spazzolino da denti, punto. Noi c'è invece questo periodare fantastico che secondo me è molto più adatto ai monologhi interiori, all'espressione il nostro cervello ragiona ipotattico, no? Secondo me. E poi mi ha sempre colpito alcune cose. Leggo tantissimo.
Torniamo un attimo qui in radio. Beh, sto sentendo un sacco di cose interessanti, no? In pratica una delle cose che mi ha colpito, magari se dopo Remmert viene dalle nostre parti gli chiediamo, giustamente lui ha detto, no? Forse un po' scandalizzato, ma noi in radio non possiamo vedere le facce fra il pubblico. Ha detto, vabbè, ma una volta si leggeva di più, ma una volta non avevano queste serie TV che ci sono adesso. Perché, voglio dire, chi comprava il giornale, no, per sapere come andava avanti la storia, perché il romanzo era pubblicato a puntate sul giornale, lo comprava perché rapito dalla scrittura, perché voleva sapere come andava avanti la storia. Quello che noi facciamo adesso con le serie TV. Per cui, non so, mi verrebbe voglia di chiedere a personaggi come quelli che oggi sono qui in studio, quindi a Edoardo, ma anche a Ludovica, e chiedere una cosa, cioè, ma secondo voi l'avvento della serie TV distrugge lo spazio delle storie narrative dove devi fare tu la sceneggiatura, riduce lo spazio oppure lo lascia aperto? Leggevo una notizia in questi giorni, ha chiuso una delle più grandi librerie di Torino,
Paravia,
cioè un mito. Io da Paravia sì. Ci ho passato delle ore solo a vedere la vetrina per dire, allora, cosa mi sono perso in questo mese? Passavo lì davanti, vedevo la vetrina di Paravia e dicevo, ah ok, ora ho recuperato.
Sì.
Ha chiuso, e Paravia non è l'ultima, ha chiuso un'edicola storica di Piazza Statuto, una delle più fornite, dove potevi comprare anche i quotidiani stranieri, per dire, no? Ecco, non so, c'è ancora lo spazio per ragazzi della vostra età per il cartaceo? Lasciamo stare che chi legge di più, chi legge di meno, chi legge solo le cose della scuola, ma secondo voi c'è o ci dobbiamo rassegnare al cambiamento e dire, vabbè, lo sostituiamo con altre cose? Si può sostituire la lettura di un romanzo con altre cose?
Secondo me non si potrà mai sostituire la lettura cartacea, nel senso in cui la serie TV alla fine andiamo a crearcela noi nella nostra mente, la sceneggiatura, i personaggi andiamo ad immaginarceli noi con la lettura, e invece con la serie TV è tutto già impostato, dobbiamo solamente ci arriva già, dobbiamo solamente vederla. Solo che secondo me con l'avanzare degli anni prima o poi bisognerà rassegnarsi, perché questo è il futuro. Non c'è più tanto spazio per la lettura cartacea, sempre meno
anche
ce
questo,
ne sarà.
No, cartaceo. Io ad esempio sono uno che si è convertito al Kindle. Punto fine, perché non ho più spazio, no? Però confesso che a volte entro in casa di amici che so che leggono, mi guardo attorno un po' perduto perché non vedo librerie, e quindi delle volte entravo in casa, vedevo i libri che avevano e dicevano ok, stai leggendo questo, quindi capivo qualcosa di più di loro. Adesso magari c'è un bel Mac bianco che troneggia in salotto, magari dentro c'è una memoria piena di cose, ma io non so più niente, ecco, di loro. So, vediamo le scienze applicate, uno come Edoardo, che questi aggeggini elettronici secondo me per loro sono come, non so, per Leopardi quando arrivava un libro o Petrarca quando trovava un manoscritto.
Ma allora, diciamo che io non sono uno che legge tanto, però il contatto anche della carta, dei giornali, a me l'autore del giornale mi piace veramente. E infatti principalmente se devo leggere qualcosa leggo notizie, giornali e non libri.
Fra l'altro una ricerca dice che se leggi il cartaceo ti rimane di più in testa, ti rimane di più nella memoria. Posso garantire che è vero, non è che sono rimbambito, almeno mi auguro, ma io da quando leggo sul Kindle faccio molta più fatica a ricordare trame anche bellissime che ho letto, mentre quando leggevo sul cartaceo con la disperazione della mia famiglia, ricordo un anno il bauletto della Multipla era pieno solo di libri e mi sono beccato un cazziatone selvaggio di mia moglie che diceva: ma scusa, se compriamo il bauletto per comprare la roba portare la roba per i bambini, tu ci metti i libri, ma che senso ha? Se non mi porto quei 20-25 volumazzi da leggere al mare, cosa faccio? Col Kindle io sono un uomo felice, ho recuperato anche la pace familiare, però devo dire che ricordo un po' di meno. Voi leggete cartaceo o Kindle?
Io preferirei comunque leggere cartaceo, più che altro perché secondo me è anche più affascinante l'idea, non lo so, mi affascina di più leggere un libro, sfogliarlo, avercelo in mano, piuttosto che forse anche perché avendo sempre il telefonino in mano, lo schermo, se devo leggere preferisco farlo direttamente da un libro.
E quindi una volta che uno ti regala, ti dice: guarda, ti ho scaricato questo romanzo, perché così bisogna dire, cosa fai? Lo mandi via e lo elimini fra l'elenco delle tue amicizie. Tu, Edoardo, invece gli dici: parliamone?
Magari non mi faccio regalare un libro, ecco. Però
no, tu sì, risolvi il problema alla fonte.
Esatto,
diciamo.
Però tenere in mano un libro, sì, è sicuramente più soddisfacente che avere il Kindle.
Poi verrebbe da dire, dipende anche che libro. Io ho presente alcuni libri cartacei molto spessi che devo dire l'unico uso utile dopo averli letti e spesso mollati a metà è che fanno da spessore sotto i mobili quando c'è qualche problema. E quindi vabbè, torniamo sotto in teatro e sentiamo come sta andando avanti la nostra conferenza.
Confine del romanzo non è sulle pagine. Uno scrittore che amo molto, Cortázar, dice una cosa bellissima. Dice: in un ipotetico match fra lettore e scrittore, il romanziere può vincere ai punti, mentre lo scrittore dei racconti deve vincere per KO, e quella lì lui dice che è la discriminante, no? Per cui se hai vinto per KO è un racconto, se sei andato ai punti sei un romanziere. In questo caso io forse vinco un paio di volte per KO, però la guerra dei Murazzi è un piccolo romanzo, breve, e l'altro di 100 pagine è assolutamente un altro romanzo. Però mi avevi chiesto come è nato, no? Cosa li tiene insieme? Sì. E niente, il fatto che li ho scritti io. No, scherzo. Io non, di sicuro sono in tutti e quattro, c'è un momento in cui storie molto intime, piccole, si scontrano, scusatemi, devo fuggire, si scontrano con la storia con la S maiuscola, no? Dicono non c'è l'epica del nostro contemporaneo, porca miseria se c'è la guerra dei Murazzi, per me è l'epica del nostro contemporaneo, assolutamente. Il terzo c'è Fidel Castro in persona a un certo momento. Il quarto è una storia, quello che forse io amo di più, una storia terribile, vera, fra l'altro, di allevatori di cani, ma questi allevatori di cani sono serbi, ma anche lì c'è un motivo storico, perché in Serbia è uno dei pochi posti al mondo dove fanno combattimenti di cani, e questo secondo me parla un po' della popolazione. Li fanno in Brasile, li fanno un po' a Londra, li fanno nel napoletano, ma in Serbia, pensate che prima di Milosevic in Serbia i combattimenti fra cani erano liberi, cioè era come vedere una partita di calcio, e poi Milosevic li vietò, che non è proprio che uno che passerà alla storia come un cuore di panna. E però adesso ancora oggi, tipo a Belgrado, ci sono 30 arene per i combattimenti di cani, allora mi interessava quella cosa lì dei combattimenti di cani. E il secondo in realtà è una storia che parla di un parrucchiere, cioè credo il personaggio più antiletterario possibile, ma in realtà è una storia su Hiroshima, perché lui poi fa questa cosa con i palloncini che gli ricorda il fungo atomico, e il protagonista solo alla fine collega che questo gli continua a dire: perché mi chiami Roshi, perché mi chiami Roshi? E lui dice: ma non so perché ti chiami Roshi. E gli dice, tra l'altro, una cosa, no, vabbè, non voglio spoilerare. Per cui quello c'è. Poi c'è molto l'ambientazione notturna, sì. Sono tutte, e poi mi ha fatto notare una volta una signora, una presentazione, mi ha detto: sono quattro storie d'amore. E sono rimasto un attimo lì. In effetti la prima e la terza lo sono in maniera chiara, una donna ma un uomo, una ragazza ma un ragazzo, un ragazzo ma una ragazza. Il secondo, lei dice, è una storia d'amore per il Giappone, ed è vero secondo me, e, perché in realtà è il racconto di uno affascinato dal Giappone, ma non attraverso Mishima o Miyazaki o quello che volete voi, o questa straordinaria e stranissima, unica cultura che è la cultura giapponese, è unica, cioè è sbarrata dal mondo come nessun'altra, e ci affascina. No, lui si innamora del Giappone attraverso questo parrucchiere, per cui lo è. E la quarta, lui mi ha detto una storia, questa signora mi ha detto una storia d'amore per i cani, e a suo modo lo è, malgrado poi sia molto, in realtà è molto violenta come sotto, non c'è mai violenza vista, ma la senti dentro. Per cui ci sono poi tante cose che l'accomunano.
Noi abbiamo anche notato che, come ha detto lei, l'ambientazione notturna è molto presente in tutti e quattro racconti, e volevamo chiederle se c'era un motivo particolare, oppure...
Me ne sono reso, quando me l'ha detto la signora, No, non l'avevo fatto apposta, no, non c'era nessun motivo. Anche il chi ha redatto la quarta di copertina, cioè Giulio Mozzi, che è uno scrittore importante italiano, è la prima cosa che ha notato, ha detto sono tutte storie molto notturne.
Ma lei dunque ritiene che per conoscere una città come Torino bisogna viversela anche di notte, oppure a un momento importante?
Parlavamo prima col professore che io la guerra dei Morazzi in realtà nasce giusto, io tra il 2012 e il 2014 a un certo momento io tra l'altro lavoravo a Milano, mi viene in mente un'idea e la propongo alla stampa. Tre mesi ci ho messo a incontrare qualcuno, appena gliel'ho detta Guido Tiberga, che era allora responsabile della cronaca, mi fa un'idea bellissima, e io sostanzialmente gli ho detto a me piacerebbe andare con un fotografo in un posto di notte, ma gli dicevo tipo i mercati generali, le ghiacciaie di via, l'aeroporto, e raccontare la Reggia di Venaria e raccontare che cosa succede lì. E per cui io in realtà mi svegliavo la mattina, andavo a Milano in macchina perché andavo a Bollate, tornavo, raccattavo il fotografo, stavo tutta la notte in giro e poi dormivo pochissimo perché dovevo lavorare, il sabato scrivevo il pezzo e usciva la domenica, e il primo pezzo che io mandai uscì su due pagine, io sono un collaboratore esterno, cioè, non avete idea, in redazione la stampa un esterno che si guadagna due pagine del numero della domenica, e però erano pezzi... che piacevano un sacco, io ricevevo un sacco di mail, ma anche lettere scritte, per dire che lo leggevano anche persone di tanta età. E una notte facemmo i Morazzi, al fotografo io iniziai a raccontargli questi episodi, il fotografo è più giovane di me, di quando appunto venne ucciso Abdullah Duimi, e lui diceva, ma è incredibile questa cosa, io non la sapevo. Ogni volta che poi riuscivamo a fare un'altra cosa continua a dirmi, ma raccontami bene dei Murazzi. Ogni volta a un certo punto mi fa, però dovresti un po' scriverla questa storia, perché c'è tutta un'epica dei Murazzi, subsonica, le cose, groviglio culturale, poi la gente si ammazzava. E faccio sì, in effetti sì. E poi allora ho iniziato a scriverla, scegliendo poi una voce femminile che mi piaceva di più come tono.
Una domanda, ma come ha fatto a raccogliere queste storie, ma... come raccogliere le storie e come ha, non lo so, da chi le ha prese, chi sono i personaggi, chi ha vissuto queste storie, queste avventure?
Allora, il primo e il terzo sono, no, i primi tre sono molto autobiografici, la quarta storia, quella dei cani, me l'ha raccontato un tipo in 5 minuti, e io l'ho guardato e ho detto, ma cos'è? Ma è Moby Dick questa storia qua? Perché c'era un carico simbolico talmente forte, tra l'altro questo qua tra le... adesso non dico neanche dove vive e come l'ho conosciuto, non vive in Italia, lui è scappato per questa storia qua dei cani, cioè lui non può più vivere in Italia, e lui faceva due cose oltre a fare combattimenti dei cani, cioè allevare i pitbull, trafficava in armi, non sto scherzando, pensate il personaggio, però quella roba l'ho levata perché ho detto sembra assurda questa cosa qua, però trovavo la storia, a parte che il cane cattivo fa paura, poi c'è tutta una letteratura che va dal mastino dei Baskerville a Cani Neri di come si chiama, di quello di Cecil Beach, McEwan, Cani Neri di McEwan, c'è 1000 libri sui cani cattivi, però sta storia la trovo pazzesca. E per cui sono tutte storie vere, credo che poi chi lo legge un po' se ne accorge, che dice ma puoi inventare una roba così. Uno su Cuba, una ragazza, mi ha scritto una ragazza cubana che viene in Italia, mi ha detto: non ho mai letto un libro sulla mia Cuba scritto da un occidentale che abbia capito cosa veramente, come vivevamo veramente noi. Però io lì, oltre a essere stato in quel periodo che racconto, credo di aver letto 15 libri sulla.
Tornati sempre su Radio Valsonair, stiamo seguendo la conferenza in teatro con Enrico Remmert, lo scrittore che ci sta parlando in questo momento, sta commentando e rispondendo alle ragazze, alle domande dei ragazzi del Salice a proposito del suo ultimo romanzo che si intitola appunto La guerra dei Murazzi. Bene, noi siamo tornati in studio, qui c'è sempre, ormai quasi quasi gli faccio prenotare una suite con un piccolo camerino personale, Edoardo, che è qui dalle tre, cioè ragazzi, qui c'è record, fra un po' arriva il medico a misurarti la pressione come fanno a quelli che vogliono entrare nel Guinness dei primati,
lo aspetto, dai.
Pensa se devono misurare la pressione a te, che sei giovanissimo, cioè a me arrivano e mi ricoverano subito fra un po'. Invece Ludovica, lei bella bella se n'è arrivata alle ore 18, fresca come una rosa, fresca, pronta per ascoltare la nostra diretta. Allora, beh, adesso Enrico Remmert stava un po' scendendo nel dettaglio sul romanzo. Noi chiacchieriamo un po' anche perché non vogliamo spoilerare, per la verità. Questo romanzo, secondo me, io so che molti miei colleghi l'hanno dato nelle loro classi da leggere. Io adesso anche lo sto leggendo, ho iniziato e magari potrebbe essere una di quelle letture che potrei assegnare. Allora, prima con Ludovica e con Edoardo abbiamo chiacchierato un po' dell'invasione dell'ebook, quindi del Kindle, eccetera, eccetera. Un discorso un po' analogo però in un altro campo è quello della musica, nel senso che anche la musica... il vinile sì, è diventato una roba per collezionisti, il CD credo che ormai non lo compri più nessuno, io sono uno vintage, quindi conservo addirittura delle musicassette, quelle con la bobinazza dentro, ma così come oggetto da collezione. Oggi voi, se dovete ascoltare musica, vediamo come l'ascoltate. Edoardo, tu come l'ascolti la musica?
Beh, magari all'inizio su YouTube e poi me la scarico illegalmente.
Ah,
diciamo.
Ma che bello!
Sì, vabbè, non si...
Ma guarda che c'è Spotify, non è che devi
lo
scaricare,
so, ma... Sì. O se no uso Spotify craccato.
Spotify craccato, ma che bello! Va bene, qui cancelleremo subito questa parte prima che ci arrivi una denuncia. In realtà è un po' un fenomeno un po' diffuso parecchio questo... Ma quindi se ti regalano un CD fai il lancio del disco dal balcone, Edoardo, fammi capire.
Ma non lo so, non ho mai avuto uno.
Secondo me
CD.
Risolvi il problema alla fonte come per il libro, cioè
mi faccio regalare un CD, esatto.
Ti fai regalare un CD. Certo che però così viene una storia triste, cioè cosa ti dobbiamo regalare? Il libro non lo vuoi, il CD non lo vuoi, cosa ti regaliamo?
Non lo so, infatti...
Un pallone, no, non giochi a calcio, neanche fai rugby, che è una cosa d'elite, quindi...
Allora, non lo so, sono difficili nei regali.
È difficile nei regali, invece, non so, Ludovica, lei la musica come l'ascolta?
Ma io ho Spotify direttamente, non sono illegale, direttamente certo. Da lì l'ascolto. Poi, cioè, mi piace anche vedere i vinili, quindi abbiamo anche il giradischi in casa e lo usiamo ancora, quello.
Ma ti lasciano i tuoi avvicinati al giradischi?
Sì.
Oppure ti guardano male?
No, lo usiamo ancora, ma è più una cosa... È diventato più un soprammobile alla fine adesso che qualcosa che usiamo veramente.
Ma pensa, allora il nostro Edoardo ci lascia perché per sgranchirsi un po' le gambe va a fare un po' di allenamento, giusto?
Esatto, vi saluto e vi ringrazio.
Ma siamo noi che ringraziamo te, mi raccomando, puoi dire orgogliosamente ho resistito tutte queste ore a
okay.
Radio Valsonair.
Buon
ciao,
proseguimento.
Ciao Edoardo, grazie a te.
Ciao ciao.
Noi proseguiamo, senti, conosci Depeche Mode per caso, Ludovica?
Sì, io sì, certo.
E allora ascoltiamoceli insieme, dai, e poi torniamo sotto in teatro a sentire cosa dicono. Nella conferenza. Ciao Edoardo, grazie. Torna a trovarci. Ah no, già tu sei dello staff.
Io faccio la radio.
Fai
lo
staff.
I love him.